Alta en Eris.
Buenas noticias, amigos. La gran alerta ha sido cancelada. Los primeros informes estaban equivocados. No eran ciertos. Lo sentimos, chicos. Lo único que podemos hacer es poneros una canción.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith e Air Director. Buon ascolto.
E benvenuti,
hola chicos.
Buonasera e benvenuti al Bar del Traum Fabrik.
E tanto bien.
Alla ventesima puntata. Secondo anno, siamo sempre qui e sempre più presenti. Oggi pomeriggio, 18.30, ci potete ascoltare su radiofonica.com, come sempre. E se siete al cinema e non sapete che film andare a vedere...
O se andrete al cinema tra qualche ora...
O se ci siete andati e c'erano 5 donne sedute dietro di voi e non sapevate che cosa fare, basta avvertire, anzi, basta mandare un messaggio a Air Director e lui vi risolve tutti i problemi.
Assolutamente sì.
Sempre Air Director.
Ma soprattutto, abbiamo scoperto... Di quale film si parla questa sigla iniziale?
Certo, un sacco di nostri ascoltatori l'hanno scoperto.
E
solo che fanno i timidi, non ce l'hanno ancora detto.
Non vedo l'ora di sentire la versione olandese.
Ma se ce lo vogliono dire, come devono fare?
Devono chiamare
Air Director.
No, devono scrivermi su Facebook, ovvero la pagina ufficiale di Bar Traum Fabrik, che dobbiamo far arrivare a 500 mi piace. C'è scritto qui.
Mazza.
Proprio
dai,
obiettivo.
Direi
obiettivo alla nostra portata. Strano che...
Ma quanto siamo?
Beh, poco sotto, dai, via. Manca poco. Se ci date una mano questa settimana,
ce la facciamo.
Poi ovviamente ci aspettiamo anche i vostri tweet, quindi cinguettateci al di là di...
Anche qualche contributo, voglio dire, un vaia postale.
Sì, infatti.
Chissà se ci potranno aiutare i giocatori della Corea del Nord, dell'Under 21.
Potrebbero farlo, come premio vincerebbero di venire ospiti.
Quindi della Corea del Sud che non faranno il militare.
Noi.
Allora, i giocatori della Corea del Sud non faranno il servizio militare dell'Under 21 della Corea del Sud non faranno il servizio militare perché hanno battuto in una partita di calcio i loro avversari della Corea del Nord Under 21.
Io ti favo Corea del Nord, è inutile
e
che me lo dica.
Tutto il mondo si sta interrogando su quale bellissimo premio riceveranno i giocatori della Corea del Nord per aver perso questa importante partita.
Infatti, probabilmente qualcuno lo sa e quindi ce lo può scrivere su bartraumfabrik@gmail.com perché, come tutti sapete, a questo indirizzo risponde lui, l'unico inimitabile Lupus Yonderboy, il suo angolo posta del cuore. No, sai, sono stato ispirato da questo sottofondo che proprio sembrava fatto apposta.
La posta del Q.
Applausi. Di cosa parliamo?
Io ignoro queste bieche basse allusioni e vi dico di cosa parliamo oggi. Parliamo di Sin City, il nuovo Sin City, Una donna per cui uccidere, di Frank Miller e Robert Rodriguez, e vedremo se sarà ai livelli del precedente film.
Beh, sulla locandina ottimi livelli.
Ottimi livelli. Parleremo anche di Frances Ha, di Noam Baumbach con Greta Gertwig al cinema Zenith. Andatelo a vedere.
Bellissima e bravissima.
La bellissima e bravissima Greta Gertwig. Ho come un senso di déjà vu. Parleremo poi della trattativa di Sabina Guzzanti. Avremo un'intervista esclusiva del nostro Andrea Fioravanti a Diego Bianchi, cioè Zoro. Che presentava...
Déjà vu per forza, perché Francis Ha è 2 anni che gira in rete, l'hanno visto tutti, esce al cinema adesso.
Esatto. Speriamo che arrivi l'uomo sul confine, mi sto preoccupando, ma dovrebbe arrivare. E abbiamo, se non altro, abbiamo con noi il vecchio ma sempre buono Simone Rossi.
Applausi per Simone Rossi.
Bravo, bravo.
Caro Smith, prima di passare la parola a Simone Rossi, una veloce occhiata al box office.
Allora,
ma
andiamo...
soprattutto, prima del box office, come mai sei andato a vedere Perez con 5 ragazze sedute dietro di te?
Beh, se si fossero sedute davanti sarebbe stato meglio probabilmente, ma erano sedute dietro e mandavano commenti in favore del cast che evidentemente viene apprezzato dal popolo femminile.
C'è qualche nudità maschile?
No, però c'è il giovane Marco D'Amore, se non sbaglio, l'attore, la star
cantante
del momento,
neomelodico.
La star del momento, attore di Gomorra, che comunque evidentemente il suo fascino...
Ma erano 5 perché una per ogni lettera del film.
Probabilmente. Andiamo al box office. Allora, Lucy di Luc Besson, sia come incasso complessivo, 2,5 milioni, che per la sola serata di giovedì, è il film in testa per questa settimana. Il nuovo Sin City, uscito giovedì, si piazza al terzo posto con 107.000 euro. forte delle sue 454 sale in cui è programmato, per una non travolgente media schermo di 235 euro. Da noi andrà male come negli Stati Uniti? Vedremo. Per quanto riguarda le nuove uscite italiane, abbiamo Fratelli Unici al quarto posto, Perez di cui sopra al quinto posto e La Trattativa all'ottavo.
Erano otto ragazzi a vederlo.
Simone,
vi parlo brevemente di Pasolini, un film, il film di Albert Ferrara.
Ma anche no, Simone,
non ne vogliamo parlare. Parliamone un po'.
Lupus, a Lupus non è piaciuto, te lo dico.
Manco a te, mi pare.
Ah, sì?
A me è piaciuto molto. Voi l'avete visto in lingua originale, io no, doppiato, forse questo ha fatto un po' la differenza. Comunque, Pasolini diceva: io scandalizzo, perché scandalizzare è un diritto, essere scandalizzati è un piacere. Chi rifiuta il piacere di essere scandalizzato è un moralista. La bellezza del film di Ferrara è che è un film che non scandalizza, pur parlando di Pasolini. E la bellezza
strano,
di questo film.
Ferrara di solito.
Appunto. Infatti, è un film in tono minore, insolito per la cifra stilistica di Ferrara, e anche per questo mi ha colpito.
Spaventato dalla materia, forse?
No, perché in realtà Ferrara dà prova di conoscere molto a fondo la materia di cui parla, cioè conoscere gli scritti e soprattutto il cinema di Pasolini. E nel narrare questo film sceglie una doppia lettura, insomma, da una parte ci fa vedere l'ultimo giorno di vita vissuto dal poeta e dall'altro inserti delle opere che stava realizzando, che avrebbe realizzato, in particolare Salò che stava montando, Porno Teo Colossal, che era il film che aveva idea di realizzare successivamente, e Petrolio, che è l'opera letteraria enorme che aveva concepito e che ha realizzato solo in parte. Il film è anche giocato sulle contraddizioni, perché noi vediamo un Pasolini che è di fatto un borghese, che di fatto è un cattolico, che però poi è una persona che attacca tutti questi poteri, e la forza del film sta ad esempio nelle due interviste che vengono ricostruite, quella all'inizio con la TV francese e quella successiva con Furio Colombo, che resterà incompleta appunto perché la notte stessa verrà assassinato, e c'è tutto il Pasolini pensiero, l'idea di omologazione, quello della violenza, la civiltà dei consumi e del consumismo imperante, l'attacco alla TV. È un film bello appunto per questo, che ha in sé la forza portata anche da William Defoe, che secondo me fa un'interpretazione eccezionale, senza forzare nulla. Al di là della somiglianza fisica, è veramente bravo nel rendere le scene più difficili. Una su tutte, quella della cena finale al Biondotevere con Pino Pelosi, e del dialogo in cui di fatto non si dice niente, ma Pasolini fa domande sulla vita quotidiana di questo ragazzo e vede in quelle domande la volontà di conoscere le persone, il popolo, che era poi la realtà che gli interessava di più, e dall'altra parte l'idea, l'ossessione sua che sarebbe arrivata subito dopo, cioè di portarlo chissà dove per fare chissà cosa. È un film che secondo me, ripeto, ha molti pregi, e non vuole dare una interpretazione nuova all'assassinio, però ci fa riflettere su una cosa. Si è scritto molto di Pasolini che abbia voluto mettere in scena alla fine la sua stessa morte. Il Platone della Casilina, un inserto di Petrolio, sembra ricostruire il suo assassinio. In realtà Ferrara fa una cosa molto semplice: alla fine ci fa vedere l'agenda di Pasolini aperta sui giorni successivi e sui progetti di vita successivi, come a dire che il poeta in realtà voleva assolutamente vivere.
Gli elementi che mi hanno più colpito, che mi hanno più interessato, sono sicuramente le due interviste, quella France Television credo fosse, sì, e l'altra con Furio Colombo, sì, famosissima ormai, sì.
Siamo però, tutti in pericolo.
Sì, però ho trovato il resto del film non lo so, superficiale, forse perché, ammetto l'ignoranza, non sono così dentro a Pasolini quanto lo sei tu, anche emotivamente, come insomma ce l'hai appena presentato, però credo che Ferrara abbia toccato materia talmente complessa da lasciarci un po' insoddisfatti. Io mi aspettavo un grande film alla Ferrara, perché Ferrara è uno dei registi che non ti lascia mai indifferente all'uscita dalla sala. In questo caso ho trovato forse un macchiettare un po' troppo sia l'italianità sia gli elementi tipici della romanità pasoliniana, su tutti l'utilizzo di un Ninetto Davoli completamente fuori ormai non solo dalla recitazione, ma fuori controllo, perché se Pasolini riusciva con la sua conoscenza sia del fenomeno che del personaggio, che degli attori che raccontava, insomma dei personaggi che raccontava, gestire benissimo Ninetto D'Avoli, tanto da farlo apparire come un grande attore, Ferrara in questo forse ha peccato completamente. Probabilmente la distanza linguistica si è fatta sentire. Anche nel Willem Dafoe, che tu dici aver interpretato benissimo, credo che forse è stato più il lavoro del doppiaggio italiano che nella versione originale in inglese, devo dire,
convinceva molto poco.
Detto questo, il film è ancora in sala, pur non essendo andato benissimo nella sua prima settimana al botteghino a Perugia, lo troviamo ancora al cinema Méliès.
Io lo consiglio a tutti gli appassionati di Pasolini,
e non solo, consigliato a tutti gli appassionati di cinema.
E allora andatelo a vedere. Noi invece nel frattempo ci ascoltiamo una canzoncina tratta da Planet Terror di Robert Rodriguez, in cui Sin City 2 affronteremo tra poco. Questo era un brano dei Dead Kennedys, che noi però sentiamo nella versione dei Nouvelle Vague.
Siamo tutti figli di Nouvelle Vague.
To drunk to party.
Went to a party. I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm jaded. You're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk, too drunk to fuck. I like your stories. I like your gun. Shooting out cop tires sounds like loads and loads of fun. But in my room,
è stato sto cazzo.
Wish you were dead. You ball like a baby in a razor head. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck.
Grande.
Too drunk to fuck. I'm too drunk, too drunk, too drunk to fuck.
Bartram Fabric, terra di confine, non lo è più per il nostro Andrea Mincigrucci.
Benvenuto! E soprattutto ci ha portato la birra, eravamo senza birra. Bravo. Grazie.
Applausi per l'uomo sul confine,
il barista del Tram Fabric.
Perché questo programma senza birra è un po' come
la bruschetta senza aglio.
Uguale, a stesso identico paragone avrei fatto anche io.
Ma hai portato birra o schiuma? Perché qui
ma no, il problema non è la birra, il problema è il bicchiere. Ha portato della Kronenbourg direttamente da Strasburgo.
Certo. Il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, dipende dai punti di vista. Come dipende dai punti di vista se un film piace o non piace. Non dipende dai punti di vista invece se il film è fatto bene o è fatto male. Adesso abbiamo Sin City sotto la lente di ingrandimento dei nostri grandi opinionisti.
Sin City, per la precisione, Sin City, una donna per cui uccidere, ovvero A
Eva
Day
Green.
To Kill For
Eva Green. Eva Green. Anche io ucciderei per Eva Green, dico la verità.
Sì, diciamo, come il precedente è diretto da Frank Miller insieme a Robert Rodriguez. Per chi non lo sapesse, Frank Miller è anche l'autore del fumetto da cui è tratto. Grande autore. Genio del fumetto, un po', diciamo, andato negli ultimi anni, cioè il suo, diciamo, si è un po' fritto, diciamo, e ha fatto
lui ha diretto come si chiama? Matt quell'altro fumetto che
The Spirit, di Will Eisner,
che l'ha diretto lui proprio.
L'ha diretto lui proprio.
Sì. Non divagate, non come divagate. Fanno gli studenti quando non hanno studiato bene la lezione o quando non gli è piaciuto tanto.
Ecco, no, non mi è piaciuto tanto, io non divago, dico che non mi è piaciuto tanto.
Diciamo, scusami Lucas, oltre la copertina c'è di più? Oltre la locandina c'è di più?
Le locandine ce ne sono varie, tra l'altro, considera, quindi
anche ritoccate.
Alcune originali, alcune ritoccate.
Comunque, se mi fate introdurre questo,
alcune originali, alcune ritoccate, tra l'altro aprirebbe un'altra discussione che non vogliamo affrontare.
Allora, il film è tratto, come il precedente, da questo fumetto. In realtà questa affermazione è vera fino a un certo punto. Perché? Perché solo la storia centrale, quella che dà il titolo al film, è tratta da un capitolo di Sin City, che è una, diciamo, è una serie di storie, più brevi o meno brevi, uscite dal 90, mi pare, 91 fino al 2000. A Dame to Kill For, appunto una donna per cui uccidere, che è il nome dell'episodio centrale.
Perché Just Another Saturday Night.
Just Another Saturday Night, che è la scenetta introduttiva che dura un paio di minuti, è tratto da una mini storia di Sin City.
The
Long Bad Night, no, niente affatto.
The Fat Loss.
Smetti.
The Fat Loss, nemmeno. Diciamo che la maggior parte due storie, diciamo, grandi, lunghe di questo, scusate, c'è Smith che ammazza le mosche.
Senti, io nel frattempo posto il trailer, ok?
Sì, posta il trailer. Due storie di questo film, due degli episodi più corposi di questo film sono stati scritti appositamente per l'occasione e secondo me non sono
continuiamo a molestare Lupus.
Ma ditemi che cosa ne pensi.
Sta implodendo Lupus, non tirarci nulla per
allora
favore.
Il primo film mi era piaciuto, il secondo non l'ho proprio visto.
Beh, allora
quindi,
direi che
quindi io sono esentato.
Allora inizio io prima di Laszlo. Premetto che mi è piaciuto tantissimo il primo, quindi sono arrivato con grosse aspettative e ahimè sono rimasto un po' deluso. Sono rimasto deluso soprattutto perché Miller è un grandissimo,
perché non c'è Clive Owen, di la verità.
No, non era per questo.
Momento,
no,
di
voglio
gelo.
Dire, Miller, i personaggi di Miller sono sempre caratterizzati in maniera eccezionale. Sono sempre personaggi che da soli, anche uno che vedi per 5 minuti, comunque ti apre un universo. Quello che invece, in realtà, secondo me, in questo secondo film dedicato alla serie manca del tutto. Quindi sono delle storie che possono piacere a chi ama molto i film d'azione, quindi c'è tutto quello che ci deve essere un film d'azione, ma manca tanto di quell'aspetto fumettistico che invece nel primo emergeva bene. E poi i personaggi secondo me sono deboli, sono su molto spesso discutibili.
Non solo, se posso dirti, allora i personaggi in realtà molti sono gli stessi del primo film e eppure prendo per esempio Marv, che è il personaggio interpretato da Mickey Rourke, che nel primo film, nella serie, è uno dei personaggi più importanti. Nel primo film io l'ho rivisto pochi giorni fa, il primo film era toccante, era un personaggio bellissimo, proprio con molte sfaccettature, pluridimensionale. Qui sembra semplicemente un picchiatore,
giusto.
Esatto, cioè non trasmette quella sensazione di dramma interiore che dava nel primo film. Il suo episodio inizia con lui a letto con una donna, lui grato a questa donna perché è andata con lui, perché gli si è concesso, lui innamorato, certo, perdutamente di questa donna meravigliosa, perché lui ha questa faccia deforme, cioè, e c'è tutto questa sua sofferenza tremenda in tutta la sua lotta per scoprire chi l'ha uccisa e punirlo. In questo film in realtà tutta questa cosa non arriva molto.
Vabbè, c'è il suo amore spassionato nei confronti di Nancy, ha sostituito
per il menare anche sì.
Sì, ha sostituito in qualche modo la figura di John Hartigan, che è morto suicida nel primo episodio.
Bruce Willis
chiaramente,
che comunque è presente.
Io devo dire che sono controcorrente, perché ho fatto un bellissimo viaggio nella città del peccato, che poi è quello che è più importante secondo me, e a differenza del primo film così fedele a Frank Miller, in questo emerge più emergono molto di più i tratti caratteristici del cinema di Rodriguez, che è un cinema che o si odia o si ama. Lupus di solito lo ama,
sì.
Dunque in questo non è da biasimare se ha trovato dei difetti nel film, però insomma, in questo film diciamo la relazione con le donne tipica del cinema di Rodriguez, questa esplosione sexy sempre ostentata che io trovo molto bella in una società misogena come la nostra, fare di vizio virtù. Diciamo, qui Ava Gardner è esplosiva nelle sue dimensioni.
Eva Green, volevi dire.
Eva Green. No, Ava Lord, ho confuso Eva Green con Ava Lord e è venuta fuori, no, Ava Gardner.
Va detto in effetti che oltre agli ingredienti che ho citato prima ci sono anche ingredienti che faranno felici molti amanti delle belle forme femminili.
Sì, non senso... solo delle belle macchie, sono degli elementi meravigliosi.
Beh, vabbè, le macchie un po' meno, ma diciamo in fronte di Eva Green.
Però cioè, ci sono due cose fantastiche secondo me: il cameo di Jim Jarmusch, che è appunto l'amico di Marv, fedele amico di Marv, che condivide con lui la passione per la bellissima, aiutatemi perché non mi ricordo
Ava,
il nome, no, Jessica Alba, Nancy Callahan,
Kim Novak.
E lui ovviamente c'ha una battuta bellissima: quella donna è intoccabile perché è protetta da Marv. Battuta superlativa secondo me quando Jessica decide di andare ad uccidere Rourke, che nella versione italianizzata rimane Rourke, mentre in quello originale qual è la pronuncia?
No, si chiama Rourke, scritto Rourke, ma...
Però so, c'è questa molto questa bella battuta di Mickey Rourke che interpretando Marv dice è molto difficile uccidere un Rourke.
Che secondo me l'ha presa solo l'Aslo.
No, invece è molto bella perché racconta il vissuto anche di un attore come Mickey Rourke, che ha passato alti e bassi anche con la sua salute. Io trovo un film bello, pregno di cinema, pregno di citazioni, come è nello stile Rodriguez Tarantino, se vogliamo. Jim Jarmusch, l'abbiamo detto, bellissimo, che
ci sono
se stesso, elementi che rimandano anche a qualche personaggio.
Sì, esatto. Tantissimi camei, c'è Lady Gaga, c'è Doc Christopher Lloyd,
Doc appunto, esatto.
c'è Ray Liotta
Forse il film paga un po' lo scotto del primo, come diceva anche Lupus, nel senso che aver approfondito psicologicamente i personaggi del primo è come se li avessi un po' appagati, cioè nel momento in cui l'hanno rifatto non hanno trovato necessario dare una profondità a certi personaggi, quindi sono più piatti, le storie sono di fatto molto piatte.
Mettetevi nei panni dei 15-16 anni che approcciano a questo primo, perché nel 2005 erano ancora molto giovani. Provate a mettervi negli occhi di
15 anni gli piacerà sicuro.
Di chi scopre questo film per la prima volta, secondo me è una rivelazione.
Beh,
tanto quanto
è un'età perfetta per vedere un film del genere. Comunque.
Secondo me non è una rivelazione quanto il primo per vari motivi. Uno è che a livello di scrittura è inferiore e a me non ha colpito allo stesso modo, ma secondo me anche visivamente, lo stavo dicendo prima a loro fuori onda, nonostante che sono passati 7-9 anni e la tecnologia è andata avanti e diciamo che tecnicamente può essere più, la tecnologia è migliorata, quindi viene dal punto di vista tecnico è migliorato visivamente il film, questa cosa non colpisce allo stesso modo. Io mi sono chiesto se è perché, cioè a me non è sembrato bello visivamente come il precedente, non so se è perché
siamo abituati a qualcosa di più già.
No, secondo me è perché il fumetto di Miller con quel bianco e nero, ovviamente no, con quel
tu l'hai visto in 3D, Michele?
No.
Okay.
Si vede però che è fatto un po' per il 3D. Mentre il fumetto di Miller, bellissimo, è totalmente piatto.
Ci sono molte uscite orizzontali.
Sì,
comunque. E poco verticali, devo dire, dei tuffi, delle cose che vengono verso lo schermo in funzione del 3D.
Comunque.
Io consiglio vivamente di vedere il film, anche se non è andato bene al botteghino. Questo non vuol dire nulla, perché è veramente un gran bel film.
No, quello non vuol mai. Non
godibile,
mai
meraviglioso, entusiasmante.
Però io in realtà non l'ho trovato neanche. L'ho anche trovato un po' noioso a tratti. Però andate a vedere e fateci sapere che ne pensate.
E diteci quanto vi piace Ava Gardner.
Sì. Non era mai.
Lanciare un brano e per un attimo abbandoniamo le colonne sonore di Rodriguez, perché tu prima hai spiegato, giusto?
No, non ho spiegato.
Tu mi cadi su Rodriguez. Allora, visto che Rodriguez ci piace, lo sappiamo.
Ah, ma diciamo ormai, che Rourke. Non lo diciamo. Che Rourke.
No, che oh, sei
che Laszlo stasera sembra che non abbia mai
che
fatto.
Che Rourke. No, non lo diciamo.
Andiamo avanti.
Non dirlo, qualsiasi cosa sia, non dirlo.
Air Director.
Volevo dire che Jessica Alba ce la fa.
Vabbè, io non ho capito. Non ricordo.
Vai. Nel suo mondo, dicevamo, il resto dei brani.
Che Lupus non abbia mai fatto
il 98% dei brani saranno tratti da colonne sonore dei film, appunto. di Rodriguez. No, scusa che mi confonde l'aslo. Mentre un paio li abbiamo tratti dalla connazionale di un altro film attualmente in sala Perugia, ovvero Francesa, che dicevate prima, farà parte delle nostre discussioni, ovvero di quelle che stanno per arrivare. Questo è un pezzo di David Bowie, datato 1983. Si tratta di Modern Love e ve lo lasciamo ascoltare tutto intero.
Der langen Sommerpause, nun weiter mit Bartram-Fabrik.
Rieccoci!
Frances Ha è il film di cui parleremo in questo blocco, e per questo film chiamiamo non
questo blocco.
Per questo blocco.
Blocco, lo devi chiamare blocco.
Blocco. Blocco.
Perché Francesca, come ha detto Lupus, è Francesca in tutta.
Francesca.
Infatti pensavo la stessa cosa anch'io, ma non ho avuto il coraggio di dirlo. Andrea Minci Gruci, l'uomo sul confine, ci
al
parla
confino, nel
al
confino, confino
ci
al
parla confino. Di Frances Ha.
Se vuoi,
se vuoi, se vuoi.
Non lo so,
lui è l'unico di noi che l'ha visto in quando è uscito, ossia
due anni fa. Te lo ricordi?
Se se lo ricordo.
Un film meraviglioso, la New Nouvelle Vague americana degli anni 2000.
Piccola introduzione per chi non l'avesse visto: è al cinema Zenith pomeridiano, in orario pomeridiano.
18:30.
È un film nel quale, diretto da Noah Baumbach, che io, di cui io non ho mai visto un film, so che ha scritto la sceneggiatura di due film di Wes Anderson, Fantastic, esatto, Mr. Fox, esatto, e Steve Zissou.
Ha fatto questo vagante mondo di Grindel.
avvicinati.
Lo stravagante mondo di Greenberg,
che è un gran bel film.
Gran bel film, non mi hanno visto, detto, non l'ho visto.
Ragazzi, ma vi rendete conto che chicchine che vi consegniamo da Bertrand Fabric? Lo stravagante mondo di
con Ben Stiller.
Ascoltateci.
Ci vuoi dire due parole su questo film? Perché io non l'abbiamo visto. Però
no, è un film in cui Ben Stiller recita in un modo nuovo, un po' diverso dal solito modo che fa, ed è un bel film.
Ridiciamo il titolo?
Per nulla banale. Lo stravagante mondo di Greenberg.
Ragazzi,
applausi per la sua remoscia.
Bertrand Fabric è il più grande programma di cinema della storia della radio.
Dai tempi di Bertrand Fabric. Andrea Vinci Grucci. Quindi tu l'hai visto 2 anni fa, quando è uscito.
La cosa molto interessante secondo me è che poi, come diceva lui, c'è tutto un gruppo di persone dietro, perché poi questo film è stato realizzato da, potremmo dire, un gruppo artistico newyorkese del quale fa parte anche la regista, adesso non ricordo il nome, della serie Girls, che non so se in Italia è uscita, sta uscendo, uscirà. La cosa interessante è che sono persone che in un certo senso raccontano se stesse, la situazione di vita di giovani americani a New York, quindi con tutte le difficoltà economiche. Nella fattispecie la storia di Francis Ha è la ricerca di una casa, l'incontrare diverse persone, e è la bellezza del normale, la bellezza del quotidiano. Poi lasciamo perdere, una regia fantastica, una fotografia ineccepibile. Io
bianco e nero di altri tempi,
un bianco e nero meraviglioso che ricorda a me personalmente i 400 colpi di Truffaut in maniera bella, un riprendere, diciamo, un maestro del cinema in maniera intelligente.
C'è Nouvelle Vague, c'è anche un Woody Allen d'epoca,
c'è
se
un
vogliamo.
Woody Allen d'epoca.
Vabbè, adesso a dire Nouvelle Vague, cioè, lo diciamo per tutti.
Sì, vabbè,
ogni volta però c'è un film che ci destabilizza un pochino rispetto ai canoni stilistici.
No, visivamente c'è.
C'è una scena in cui Francis Ha cammina, passeggia e poi corre nella New York notturna, che è
la tipica fuga.
No, Antoine Doinel nella Parigi notturna, quando la bottiglia del latte, ricerca il gatto, poi arriva il vitellone locale.
Che ci sia la citazione, sono d'accordo
con
te.
Ma è l'atmosfera che
scomodare,
si respira.
Scomodare,
è l'atmosfera
vague,
che si respira.
Non vi parlate sopra, se no da casa non
no,
vi
No, però
capisco.
Queste sono discussioni interessanti.
È l'atmosfera
di
che si respira, che a me ha dato molto l'atmosfera di quei primi film. Nouvelle Vague, 400 colpi in particolare. Poi che ci sia la citazione ben riuscita, che non sia all'altezza di un maestro, l'atmosfera che si
no,
respira
no, no, guarda,
me,
non stavo dicendo richiama. Questo non stavo dicendo. Beh, il film è meraviglioso, è una piccola perla che è inspiegabile come mai sia arrivato al cinema in Italia solo 2 anni dopo, e una città come Perugia ce l'abbia solamente al pomeriggio. Questo è scandaloso. Vuol dire che ci ascoltano comunque, perché l'avevamo detto a più riprese
di farlo,
è finalmente arrivato. Detto questo, il film è divertentissimo, è geniale, è frizzante, tipica commedia alla Sundance. Tu parlavi di Lena Dunham, credo,
esatto,
che uscirà, appunto, ha fatto Girls, è uscita adesso con un libro, era anche a Venezia, ne sarà contenta Giulia D'Amato, perché lei è una sua sostenitrice, supporter, ce ne ha parlato per tutta Venezia. Io non sapevo chi fosse, ammetto l'ignoranza, e adesso vedremo questa serie.
Senti Laszlo, solo una cosa, non dici una commedia, a me non ha fatto la stessa impressione, e è piaciuto proprio per quello. Cioè, mi è sembrato molto denso, cioè l'andamento del film, soprattutto inizialmente, è tutt'altro che secondo me da commedia, anzi sembra che ti porti verso una tragedia di quelle estreme. E secondo me il bello, la sua poetica, è proprio che in realtà si mostra piano piano, con una serie di livelli di lettura molto interessanti, sicuramente intorno a un singolo personaggio che poi non fa cose eccezionali, non fa cose da commedia.
Sono d'accordo.
Eppure,
con te.
Sì,
sono d'accordo con te. Il problema è come noi concepiamo la commedia, nel senso che è sempre il punto di vista. Noi purtroppo abbiamo snaturato il significato di commedia in Italia, perché siamo portati a vedere Fratelli Unici,
delle
puttanate clamorose. Certo. Però la commedia è sofisticata, non è sempre.
Ha una confezione.
Non è
commedia,
solo ridanciana, capito? È anche uno strumento delicato, critico, esistenziale, come appunto il dramma che vive. Però è un dramma che tocca delle volte del catastrofismo, che inevitabilmente ci porta al sorriso, ma è la natura stessa del sorriso. Se pensi, noi ridevamo di Buster Keaton che cadeva, che si faceva del male, e la commedia è questo sostanzialmente.
La commedia è greca.
La commedia. Poi basta vedere Monicelli e le sue commedie per capire che la farsa c'è fino a un
certo punto. È leggero e profondo al tempo stesso, grazie anche alla meravigliosa, fatemelo dire ancora una volta, Greta Gerwig, della quale sono profondamente innamorato.
Nonostante
ragazzi,
i cianchi,
basta con questi cianchi. A parte che
in
questo film è, diciamo che ultimamente è vero che è un po' meno in forma. In questo film di 2 anni fa, secondo me, era in forma smagliata. C'ha un sorriso meraviglioso. Fantastico. E riesce a essere allo stesso tempo goffa e elegante. È un personaggio, è la classica donna di cui ti innamori, non lo so.
È un film da Partito Democratico, su, diciamo.
Vabbè, adesso è Partito Democratico. Secondo me è splendida. Il film è molto bello. Il titolo non ve lo spieghiamo perché si svela solo all'ultimo momento del film. E è però è significativo, è molto significativo.
Due parole: l'amica sua, l'amica, cioè, la coinquilina è
Gossip, è la figlia di Sting.
È fantastica. Non lo sapevo che era la figlia di Sting, toglie nulla alla sua interpretazione.
Mickey Sumner è la figlia.
Non toglie nulla all'interpretazione, perché appunto è un contraltare meraviglioso. Cioè c'è un equilibrio, come diceva lui, c'è un cast artistico che tutti i personaggi sono quello che non siamo più abituati a trovare nelle commedie italiane. Cioè è tutto perfetto.
C'è Adam Driver anche, che abbiamo visto appunto, nella puntata zero di Bertrand Fabric nel film dei Coen, e che ha fatto il film con Costanzo.
Cioè nel senso c'è un elemento, un equilibrio artistico altissimo, ma siamo a New York, siamo nel Village, credo, non lo so se era Manhattan, il Village, Brooklyn, non lo so, però
era Manhattan, Village a Manhattan.
No, nel senso, adesso io non conosco così bene la
topografia, perché gira
esatto. No, però per dire che è una città che ha diversi milioni di abitanti, tra cui gran parte sono artisti, e devo dire che è anche facile trovare delle eccellenze che si frequentano, che realizzano queste perle. Ripeto, forse da noi è un pochino più complicato, un pochino più difficile il contraltare italiano, e smetto quando voglio, e ho detto tutto.
No, dicevo che su New York non è facile trovare un idraulico, perché sono tutti artisti, quindi è un po' un problema. Però questa bella discussione su questo bellissimo film, Perugia, arriva con 2 anni di ritardo. Non è il momento di parlare di questa cosa, però bisognerà parlarne prima o poi.
In Italia, scusa.
Dobbiamo invitare qualcuno di importante al Bertrand Fabric, oltre le persone importantissime che ci sono, per
sto cazzo!
Per aprire una finestra su questo tema.
Sul cortile.
Sul confino di Andrea Angelo.
Sul confino, la finestra sul confino.
La
sua rubrica.
Ragazzi, è ancora una volta il momento di sentire della musica. Tratta da questo bel film, da Frances Ha. In una bellissima scena del film c'è questa canzone di una band che ha fatto una canzone famosa per un altro film, cioè The Full Monty.
Anni 70, noi andiamo a ripescare cose da altri tempi.
Loro erano gli Hot Chocolate, lì era la canzone era You Sexy Thing, mentre questa tratta da Frances Ha si intitola Everyone's a Winner. Buon ascolto.
nun das zweite Mal bei Traumfabrik.
E rientriamo avvertendovi che un'ultim'ora, diciamo, abbiamo un'ultim'ora, ci è arrivato da un nostro ascoltatore assiduo,
il nostro critico pregiudiziale
Albertino, che ci ha accompagnato a Venezia, a me, a Laszlo ed altri, diciamo non fisicamente ma con le sue recensioni pregiudiziali, perché lui recensisce senza aver visto in maniera impeccabile, ci ha mandato alcuni anagrammi, altra sua passione, sul titolo di Sin City, una donna per cui uccidere. Quindi ci manda alcuni anagrammi spiegando, ci dice: se qualcuno volesse sapere di cosa parla, potremmo rispondergli con un anagramma. Sin City è un rude, una porca, i nudi, eccetera. Sono tutti anagrammi del titolo. Ma il film, volendo, potrebbe essere anche letto come una metafora della guerra dei sessi, ci dice. Sin City, carina, uccide un pene duro. Poi dice: il titolo, per quegli spettatori che si entusiasmeranno da subito, vista la discreta quantità di belle ragazze, potrebbe essere rianagrammato così: Sin City, 1-2, cacceran peni duri. E poi dice: ognuno ha la sua attrice preferita. Chi fa il tipo per Jessica Alba e le sue forme perfette a coppa di champagne dirà: Sin City, una dura con due pere. Cin cin. Chi per la bionda Julie Garner alias Mercy, Sin City, una nuda con Ricci e Dupere. E beh, e per finire si sfocia nella fantascienza, perché dice: se per assurdo ci fosse un'attrice spoletina, qui andiamo proprio sul surreale, sarebbe di certo la mia favorita. Mi immagino già la scena in cui muore e pronuncia le sue ultime parole, il suo ultimo desiderio: Sin City, una crepa, e dice: Nugrodinu. grazie Albertino.
Speriamo che ne manderà tante altre anche per le prossime.
Speriamo di sì, speriamo di sì, ce lo aspettiamo.
Una rubrica immancabile, secondo me, per il futuro di Bartram Fabri.
Anche secondo me. Ma anzi, gli dico anche grande. Ma a questo punto
erano anni.
Due parole, due sulla trattativa di Sabina Guzzanti, che è in programmazione dove?
Al Cinema Zeri. Due parole, non vederlo.
Ecco, secondo me esageri. diciamo, ognuno dica la sua. Noi, io e Laszlo, l'abbiamo visto a Venezia in anteprima. Già ne abbiamo parlato alla Sera Leoni.
A bocce ferme.
Io devo dire che l'altro ieri ho letto una recensione di Dario Zonta che ha detto più o meno le cose che avevo detto io. Mi ha rincuorato. Sono stato vabbè, non voglio dire che grande analisi che ho fatto. Io avevo detto due cazzate, però sono stato contento di trovarmi d'accordo. Comunque, ditemi chi l'ha visto, che cosa ne pensa. Innanzitutto, tu Laszlo, perché dici non vederlo? Addirittura.
Nel senso, non vederlo non si dice mai di un film, a meno che non sia
meno male.
Non sia una puttanata clamorosa.
Ma ce ne sono allora di film da non vedere.
Tanti, purtroppo. A me non è piaciuto assolutamente, perché non entra al cuore della questione.
È un tema già tirato fuori.
Il problema mio, probabilmente vederlo adesso in sala può entusiasmare e piacere a molti spettatori. Io l'ho visto esattamente subito dopo aver visto quel capolavoro di Maresco, che è Berlusconi, non finirò mai di dirlo, un capolavoro, un film meraviglioso.
Senza dubbio.
Hanno sostanzialmente lo stesso tema, cioè lo stesso argomento, la trattativa Stato-mafia, e comunque ci introducono alla mafia. Uno in maniera molto didascalica. Sembra un prodotto più televisivo che cinematografico, l'altro invece aprendo degli scenari di cinema sconfinati.
Curioso, io non l'ho visto, però difendo la Guzzanti, perché Dracula invece me l'ha piaciuto da morire.
Dracula era un ottimo film.
Un'opera per niente banale, insomma.
Io non ho pregiudizi su di lei. Qui c'è una messa in scena tipica della prima serata di Rai 3.
Ma io sono d'accordo con lui, in realtà. Cioè, Simone, questa cosa che dici, io non ho visto Dracula, ne ho sentito parlare molto bene, però io in realtà non siamo, è il modo di dirlo che ci distanzia, Melaslo, perché io non dico non vederlo, in realtà cinematograficamente, questo io lo ripeto, dopo vi leggerò quello che ha scritto Zonta, ma lì a Venezia, dalla Sera Leoni, io dissi esattamente queste cose, cioè dissi: non è molto cinematografico, come di per sé a livello di qualità cinematografica non ha chissà che cosa, non è, se non la bella fotografia di Daniele Cipri, che va riconosciuto,
che è un grande direttore
della fotografia. In realtà è più un report, una puntata di report con ricostruzioni, interessante, non noiosa, coinvolgente, secondo me, secondo Laszlo meno, mi pare, però da vedere proprio perché parla gioco... di una cosa che bisognerebbe ribadire costantemente.
Un gioco brechtiano, se vogliamo, no? Dove gli attori mettono in scena, ricostruiscono virtualmente e non solo quelle che sono la storia di questa trattativa Stato-mafia, partendo dall'attentato a Paolo Borsellino, e poi c'è tutta la vicenda Ciancimino, figlio di Vito Ciancimino, cioè molto didascalico, ricostruisce molto bene quello che è successo realmente, e poi però c'è la filippica finale, diciamo l'editoriale della Guzzanti, che secondo me se lo poteva risparmiare, perché si era stata molto brava nell'opera di ricostruzione, trovando anche un'idea particolare per come ricostruire questo percorso, seppur televisiva ma comunque brillante. Sul finale il suo editoriale secondo me deborda e è un po' eccessivo.
Ti dico brevemente questa cosa che ho detto di Zonta, così mi dici se sei d'accordo, perché tira in ballo anche lui Berlusconi. Sì, nel chiederti se è cinema o televisione, quindi questa cosa è un po' condivisa, insomma, dice: troppe domande, poche risposte. Allora eccole alcune. Dice: è utile? Dipende. È bello? Non proprio. È appassionante? A tratti. Parla al suo uditorio? Senza dubbio. Convincerà chi l'ha persa diversamente? Non tanto. Avrà successo in sala? C'è da sperarlo. Perché? Perché è meglio parlare di queste cose che non. È ritmato? Sì. Annoia? No. Indigna? Solo chi non si è fatto un'idea prima. C'entra qualcosa con Berlusconi, Una storia siciliana e il film di Maresco? Niente. Quello di Maresco è cinema e parla degli italiani. Quello della Guzzanti è una docu TV fiction e parla agli italiani. Quello di Maresco è un urlo di dolore. Quello della Guzzanti è semmai un urlo di terrore bloccato in un ghigno.
Questo sì. Ottimo, bravo Dario. Bravo,
è una bella.
Applausi per Dario Zonta, che ci ha mandato in esclusiva questa recensione, giusto?
C'è l'applauso. No, non è vero, era su My Movies. Però.
C'è l'applauso, esce però, da cotanto a cotanto parterre.
Però. Chiudiamo, visto che siamo lunghissimi,
e mettiamo un brano.
Mettiamo un brano, sempre
andate
Rodriguez,
a vedere Perez.
Sempre Rodriguez, sempre un film.
Domenica parliamo di Perez, eh?
Assolutamente, sempre un film uscito in Italia in ritardo, ovviamente, quindi un sacco di analogie. Stiamo parlando di Dal tramonto all'alba, che nella sua colonna sonora aveva anche i Mavericks, una delle band country più famose degli Stati Uniti, di quelle ovviamente dagli anni 90 in avanti, e questa è la loro Foolish Heart.
Foolish heart, foolish heart, you who made me weep, foolish heart, foolish heart, I'm yours to keep, yours to keep, you're the one, you're the one that's still with me, foolish heart, foolish heart, don't set me free. There was a time when you said to me, don't fall in love so easily. But then she walked in
Fabrik, klappe die zweite.
E anche il mio cuore è così foolish per il ritorno in Italia, il ritorno in patria di un esule sconfitto e piegato dalle virtù del popolo germanico.
Abitavo Francia, in Francia,
appunto, appunto, che da uomo sul confine finalmente è uomo sul nel confino.
No.
Grande.
Perché t'hanno rispedito praticamente.
M'hanno rispedito a casa.
Andrea Minci Grucci, direttamente dal Bartram Fabrik.
ti hanno rispedito a casa e adesso noi dovremmo trovarti una collocazione qui dentro.
Una nuova collocazione per l'uomo sul confine.
Senti, sei riuscito a portarti dietro almeno la visione di qualche film interessante?
Ma allora, ultimamente, la settimana scorsa, dal confine parlavamo di Winter Sleep. Consiglio a tutti
di Il Regno d'Inverno, che sarà in sala la prossima settimana, sembrerebbe che lo fa lo Zenith, speriamo.
Meraviglioso, da vedere assolutamente. Vorrei riparlare di un film che avevo accennato nella puntata speciale per il Festival di Berlino di qualche mese fa, che è Boyhood.
Febbraio, era la prima puntata, se non ricordo male.
Probabile, sì.
Ci facciamo un applauso per la puntata.
Grande!
20 puntate fa, anzi 21.
È bellissimo Andrea Micigrucci, che non ha studiato un granché, ritira fuori come negli esami universitari un argomento a piacere di quelli, di quelli con i quali va sul, sul 28, 28 tranquillo.
I salti di confine hanno portato a uno sconfinare le sale cinematografiche in merito alle autostrade.
Vai Andrea. Allora,
no, ma interessa da che...
No, allora, Boyhood secondo me è un film molto molto particolare, godibile per...
Contestualizziamolo penso, però, di chi è?
Boyhood è l'ultimo film di Linklater, ha vinto il premio della regia al Festival di Berlino scorso e è un film, diciamo, è un figlio, tra virgolette, del progetto Heimat di Edgar Wright, secondo me.
Addirittura.
Mentre
non
però...
Non è più figlio di Antoine Donnell?
Figli e figliastri, diciamo figli e cugini, nel senso l'idea di temporalità cinematografica sviluppata rispetto a quella che era l'idea di Heimat, cioè raccontare la storia di un paese attraverso una famiglia dal 18 al 90, qui viene individualizzata in questo personaggio, in questo giovane adolescente, appunto Boyhood significa appunto adolescenza, e è la storia della vita di questo ragazzo dall'età di 10 anni al primo giorno di università. La cosa fantastica è che il film è stato girato in 10 anni, gli attori sono sempre stati gli stessi, quindi abbiamo assistito, non so, forse era Cocteau che diceva il cinema è la morte al lavoro. Qui vediamo veramente la realizzazione pratica di questo aforisma di Cocteau, nel senso che dal bambino della prima scena sdraiato sull'erba fuori dalla scuola elementare vediamo il giovane adolescente al primo giorno di università e viviamo con lui la vita di un adolescente americano nel Texas, Houston, Austin.
Cosa che fino ad ora era riuscita solamente il documentario a fare.
Solo al documentario.
Scusate, ho una lacrimuccia perché ricordo, lacrimuccia Bartram Fabric, perché ricordo che parlavamo di questo film e dicevamo 12 anni schiavo. Era quando parlavamo di 12 anni schiavo. Vi ricordate? Una puntata 2 o 3 di Bartram Fabric.
No, ma credo che
con
la
lui al telefono.
La zero,
Non è la zero. Nella zero ci aveva parlato di Berlino e questo ne aveva parlato nella puntata, credo, degli Oscar. Otto. Scusate, piccola nostalgia,
prego, del nostro amico, prego, Alceste, no?
Sì, vabbè. Prego Andrea.
E quindi niente, è un progetto secondo me molto molto interessante da un punto di vista cinematografico. Molte persone con le quali anche ho parlato prima e dopo la visione di questo film mi hanno detto sì, ma è un film da 3 ore e un quarto, non so se andarlo a vedere. Sono 3 ore e un quarto che passano come fossero 10 minuti, perché uno entra nella vita di questo ragazzo, nella vita della sua famiglia, e è... non c'è una storia vera e propria, è semplicemente un documentario alzato a un livello
poetico,
incredibile,
forse.
Di poetica, di finzione, di interpretazione.
C'è Ethan Hawke, Patricia Arquette. Dobbiamo dire che Linklater non è nuovo a questo tipo di esperimenti, perché comunque con Ethan Hawke
sì,
ha
diciamo
condiviso e vissuto...
La sua trilogia precedente potrebbe essere vista come un... una preparazione a questo
trilogia
nuovo
che
progetto.
Ricordiamo per gli ascoltatori, prima dell'alba, prima del tramonto e prima di mezzanotte. Prima di mezzanotte è uscito l'anno scorso, ultimo episodio di questa storia d'amore bellissima.
A che ora è uscito?
Credo verso le 9, prima di mezzanotte. Questa storia d'amore bellissima tra Ethan Hawke e Julie Delphi, credo che sì, si pronunci, sì, sì. Molto bello, lei è meravigliosa, insomma, una delle donne più straordinarie del cinema francese, e questa relazione che si sviluppa nell'arco di 10 anni, credo, anche quella. Sì, adesso non ricordo sì, bene il primo sì, episodio sì, ambientato a Vienna, dove questi due si conoscono, si incontrano per la prima volta.
Più di 10 anni.
Più di 10 anni. E seguiamo il loro percorso, Vienna, Parigi e l'ultimo episodio greco. in un'isola greca durante le vacanze. Una storia fantastica che io vi chiedo, vi prego di recuperare se non l'avete visto, perché insomma è cinema allo stato puro.
E io posso dire di essere andato a vederlo al cinema qui a Perugia, non dico quale, e è una di quelle occasioni in cui l'ho visto io e la mia dolce metà, perché non c'era nessun altro.
Purtroppo era uscito al Melies, lo ricordo, a maggio, già, credo, già. E non c'è stato troppo pubblico, peccato, perché merita una retrospettiva, caro uomo sul confino.
Infatti fallo concludere.
No, volevo dire, sfruttate questa trilogia per accompagnarvi e prepararvi all'uscita in sala di Boyhood, che sarà da qui a qualche settimana, credo.
Sì, 23 ottobre 2014.
Quindi ci siamo,
Qua. Speriamo che gli esercenti della città raccolgano l'invito a farci una retrospettiva, a regalarci un approfondimento sulla filmografia di Linklater, che è considerato uno dei migliori autori del cinema americano contemporaneo.
Benissimo, e adesso ripartiamo con la musica e vi mettiamo un brano di una band poco conosciuta dalle nostre parti. Sono tre sorelle, la più piccola ha iniziato che aveva 14 anni, ora da poco maggiorenne. Si chiamano Girl in a Coma e questa viene dalla colonna sonora di Machete, altro film da recuperare del nostro caro Rodriguez, e si chiama Yo Oigo. Smith, io non so se tu conosci questa ragazzina, dicono che c'ha una voce bella potente, di quelle proprio che lascia un po' così basiti.
Vamos a ver. Y vamos al domus, Tiago, y vamos al domus.
Là fuori c'è un branco di vampiri del cazzo che vogliono entrare qui per succhiarci un bel po' di... Allora siamo tutti d'accordo nell'affermare che abbiamo a che fare con dei vampiri del cazzo.
Frizzantina la facciamo?
Das zweite Mal Bartraumfabrik.
E il nostro Andrea Fioravanti è stato al Cinema Zenith per intervistare per noi Diego Bianchi, alias Zoro, che è venuto per presentare il suo film Arancia e Bartello, e ci sentiamo questa frizzantina intervista di Andrea Fioravanti. Prego.
Buonasera agli ascoltatori del Bar Traumfabrik, siamo qui al Cinema Zenith con Diego Bianchi, in arte Zoro. Perché hai esordito con un film storico?
Io poi tra l'altro non li amo neanche moltissimi film storici, insomma i film in costume, dopo un po' tendo, preferisco le cose più attuali possibili. Questo è un film storico nel senso che è contestualizzato nel 2011, è ambientato nel 2011, allorché oltre ad avere Berlusconi presidente del Consiglio, a Roma c'era il sindaco Alemanno, presidente della regione La Polverini, insomma c'era un particolare periodo storico. In quel periodo io ho scritto la storia di questo film, la sceneggiatura, poi ho finito di scriverla, nel frattempo Berlusconi si è dimesso, dalla fine della scrittura all'uscita sono cambiati 3 governi, quindi va bene così, ma mi piaceva pure a un certo punto fare, come dire, di necessità virtù, nel senso che fotografare un periodo storico è comunque una cosa importante, anche un periodo storico molto vicino, nel senso che le cose cambiano soprattutto in politica con una velocità clamorosa, no? Quindi ricordarsi quello che è successo la settimana prima è difficile e soprattutto a volte sembra molto datato e inutile, e invece no, anche quello che è successo 3 anni fa sembra successo un sacco di tempo fa, invece sono passati solo 3 anni.
Hai esordito con una storia di formazione però in sezione, ora non si chiamano più sezioni, si chiamano circoli, ma come mai hai deciso di raccontare appunto questo scontro sul mercato e su questa piccola sezione PD?
Per me questa è una storia che racconta casa mia, nel senso che io abito in quel quartiere, quello è il mercato dove si va a fare la spesa da sempre, e quella è la sezione dove mi sono formato, quello per me è facile identificare quei posti come posti di formazione, perché effettivamente lì ho vissuto e continuo a vivere tuttora. La storia è una storia che parla fondamentalmente di 2 temi che volendo si intrecciano. Uno è il tema del lavoro, e quindi una delle cose più formative, no, nella vita di una persona, e quindi anche più importanti, e l'altra è la passione politica, quindi l'attività politica svolta non con l'ambizione politica, cioè non con l'ambizione di diventare qualcuno in politica, ma attraverso la passione politica di chi giorno dopo giorno appunto va in sezione, nei circoli, ma anche con altre forme, se vuoi adesso online, comunque si batte sinceramente per un ideale, giusto o sbagliato che sia, spesso chiamato a dare corpo ai politici che magari uno vede in TV. Quindi ci sta che quello del mercato in questo momento non può parlare con Renzi, ma parla col segretario di sezione che sta lì a incarnare per lui Renzi. Magari quel segretario non è neanche renziano, non è tanto convinto di essere così rappresentato. Quindi quella difficoltà, anche se in questo film non si parla di Renzi, c'è solo un accenno, ma insomma ci stanno molte. Cioè, diciamo, l'embrione del renzismo in questo film c'è, volendolo trovare, ecco.
Torniamo al film con un po' di leggerezza. Sì. 2 anime del film sono Totti e Berlinguer. E come mai questo binomio che aleggia per tutto il film?
Ma al di là dell'essere romanista, che insomma ovviamente è causa di poche, fortissime gioie e molte sofferenze, ma anche l'essere di sinistra, io poi diciamo che ho sempre associato moltissimo queste due mie dimensioni. Ecco, il primo dirigio non so per chi votare, sicuramente la Roma la resta, insomma, nel senso ora è rimasta forse per l'unica certezza, comunque al di là delle battute che poi sono andate fino a un certo punto, sono comunque due icone pop a tutti gli effetti, no? Totti lo è appunto in maniera devastante, a Roma si parla di Totti tutti i giorni, ovviamente i romanisti ma anche i laziali, per i quali è sempre stato comunque un problema con cui dover avere a che fare, nel bene o nel male. È un giocatore unico, una bandiera totale, è capitato in una città come Roma, piena di contrasti, dove tutto è vissuto, tutto è tutto vita o morte, insomma non ci sono sfumature, no? Berlinguer per certi versi, ovviamente sto parlando di 2 mondi completamente diversi, però è simile, cioè nel senso che adesso che Berlinguer non c'è più ovviamente da anni, è diventato quasi un'icona pop pure lui, nel senso che basta pensare alle ultime elezioni europee, tu avevi nelle 2 piazze contrapposte, quella del PD con Renzi e quella a San Giovanni, presidiata ormai da 2 elezioni dal Movimento 5 Stelle, e vedere Casaleggio che arringava la folla dicendo adesso dite proprio, tutti Berlinguer, dove per Berlinguer si intende la questione morale, no? Generalmente Berlinguer, ok, quello che non si ruba, non andando a sintetizzare quando Berlinguer era anche molto altro, da una piazza insomma che fa della personalizzazione della politica e, insomma, un must, no? Vuoi dire, una cosa che Berlinguer fuggiva in tutti i modi. Sì, insomma. Sì. Nell'altra piazza c'era Renzi che ovviamente diceva si sciacqua la bocca prima di parlare di Berlinguer. Renzi, che però pure lui viene da tutta un'altra storia, no? Quindi sto povero Berlinguer, se lo lasciassero stare magari sarebbe meglio, insomma, se ognuno si ricorda quello che vuole, cercando di tenere gli insegnamenti che ha avuto. Io ho fatto in tempo a vederlo e a viverlo in giovane età, e mi ricordo che quando è morto io ho pianto, ovviamente ho pianto come piange un ragazzino, però per me Berlinguer era uno di casa, una persona con la quale si identificava tutta la famiglia, tutta la mia storia, proprio una roba di DNA quasi. Te da blogger, videoblogger, eccetera, eri più o meno abituato a lavorare da solo o comunque con una troupe ridotta? Com'è stata la tua vita sul set e come hai realizzato appunto le riprese di Arancia e Martello? Sì, io diciamo che ho iniziato relativamente ai video a fare tutto da solo, eppur se sembra magari all'esterno che lavoro, faccio molte cose da solo, e questo è vero, questo non lo nego. E però lavorare in squadra mi piace da sempre, forse anche perché ho giocato per 20 anni a calcio e per me, diciamo, parlando di formazione, la cosa più formativa in assoluto insieme alla scuola è stato giocare 20 anni a calcio, no? Ho dovuto cercare di farmi una squadra che mi risolvesse i problemi, non mi dicesse tu non sai fare questo, cioè io cercavo persone che mi aiutassero, no? Quindi con una capacità, una professionalità il più alta possibile, ma anche con un'umiltà notevole perché io mi approcciavo così, insomma, io non sono regista, tuttora forse non mi sento, senza forse, non mi sento tale, ovviamente, cioè, lì a Venezia stavo insieme io, e vicino c'era Abel Ferrara, non è che posso dire sì, collega, ciao Abel, no, cioè, però anche se formalmente c'è scritto regista Diego Bianchi, no? Però la cosa bella è stata vedere il divertimento di tutti, dal macchinista all'attrezzista, all'elettricista, insomma, al direttore della fotografia, agli attori. Quindi proprio c'è stata un'armonia vera, cioè si è andato sul set con la voglia di andarci. E la cosa è tanto è vera che dopo un anno dalla fine della lavorazione a Venezia è venuto quasi tutto il cast, cosa che ho capito non essere abituale. Per me in teoria era normale, invece mi hanno detto guarda, no, non succede negli altri film.
Dunque, ci sono davvero tantissimi nuovi artisti di Roma. Riconosci questo fermento a Roma negli ultimi 5-6 anni?
Sì, è vero pure che io ho una certa età, per cui ho questa impressione. Io un po' per l'età, un po' per il lavoro, così non mi accorgo di tutto, ecco, quindi se non te ne saprei segnalare, come dire. Poi mi capita, no? Lo noto anch'io, sì, probabilmente questa cosa è vera. Sicuramente quello che c'è molta più possibilità rispetto anche a 10 anni fa di esprimersi.
Com'è secondo te?
È perché ci sono molti più strumenti per farlo. Diciamo che io sono un caso, certo. Cioè io ho cominciato usando internet, no? Io avevo un lavoro su internet, io non facevo i video per andare, certo, un giorno in TV. Si è creata questa cosa per cui la TV è venuta a chiederli a me, a dimostrazione del fatto che se hai qualcosa da dire o se pensi che hai qualcosa da dire, adesso puoi farlo.
Ci fai un saluto agli spettatori del Bar Traumfabrik.
Allora, un saluto agli spettatori del Bar Traumfabrik, anche se sono spettatori, perché stiamo registrando in audio?
Perché l'intervistatore è un coglione.
Ok, scusa, no, figurati.
Grazie Diego.
Grazie a te.
Got no job. Just plays guitar, smokes a lot of pot. The chick can be
frizzantina la facciamo?
E rieccoci qua, e se la memoria non mi inganna dovremmo avere in linea il nostro professore. Ci sente?
La sua memoria non la inganna, come invece molti altri sensi invece la ingannano.
Lo so,
è un tutto proprio.
Ragazzi, io, come dire, voglio essere stringato, non mi interrompete, voglio essere breve perché mi sono accorto di una cosa importantissima. Quando viene offerta di occupare uno spazio a qualcuno, questi, se non innervato di presuntuosa e spocchiosa umiltà, spesso tende a diventare un vecchio trombone. E io non faccio eccezione, e ultimamente sono in corso in indecorose cadute scivolate, predicando cinema malamente, senza quella spocchia o cattiveria, e parimenti senza umiltà, senza presunzione, senza attenzione, solo convinto che lo spazio mi fosse dovuto. Ma sapete quali sono i propri limiti, i propri punti di forza? Importante per quanto ci viene offerta una possibilità. Perché tutta questa preliminare stronzata? Perché in Italia una delle possibilità che più viene offerta, al di là del mio misero spazio radiofonico, è quella del cinema. A qualunque personaggio pubblico minimamente famoso viene offerta la possibilità di realizzare un film, come se attraverso il suo successo si fosse guadagnato la possibilità di giocare a fare l'autore cinematografico. Ed infatti uno dei problemi principali all'interno del cinema italiano è che tutti, e dico proprio tutti, si sentano in diritto di poter prendere in mano una telecamera e dedicarsi spudoratamente alla regia di un film. Ce ne fosse uno che rinuncia, ce ne fosse uno che ammettesse: scusate, io non sono in grado di fare il regista e continuo a fare ciò che mi riesce. E allora personaggi televisivi, blogger, scrittori, comici, chi più ne ha più ne metta, si dedicano alla realizzazione di un film come se il cinema fosse il terreno necessario con cui consacrarsi e legittimare il proprio successo. Chiunque abbia qualcosa da dire si improvvisa regista cinematografico con esiti a dir poco disarmanti, ultimi nomi di una tendenza cancerogena che finisce per nuocere incredibilmente al cinema del nostro paese per totale mancanza di linguaggio, radicale assenza di uno sguardo e, cosa più grave, disonestà intellettuale. È il binomio Piff Zoro. Ed è un vero peccato, perché spesso loro in TV ci piacciono, ci fanno ridere, insomma ci fanno, come dire, passare quelle mezz'orette tranquille. Questi personaggi non sanno che giocano con il fuoco e che possono scottarsi, non capiscono che è controproducente innanzitutto per loro, perché spesso ciò che funziona in TV non funziona al cinema. E così, nel tentativo di snaturare un format che negli altri medium funziona benissimo, affogano terribilmente sul grande schermo con un alternarsi di linguaggi diversi, televisivi, musicali, letterario, bloghettaro, che rappresenta la totale carenza di qualsiasi motivazione stilistica. Tutto a Paolo come un gratuito minestrone, come di quelli che mangia l'aslo, accompagnato da un pressapochismo, sempre come l'aslo, che fa impallidire, diciamo così. Non so se quelli di Piff e di Zoro rappresentano il punto più basso e allarmante di questa moda nefasta che si rivela molto meno innocua di quanto parrebbe credere, visto che coinvolge anche un fenomeno, qualcosa di incredibile: gli scrittori che diventano registi. E così anche Baricco si dedica con Lezione 21 a fare cinema davvero miserevole. Certo, da sempre personaggi televisivi passano al cinema. Chi non ricorda Tognazzi e Vianello? Chi non ricorda Adriano Celentano o Morandi? Ma all'epoca al cinema c'era anche altro. Oggi le cose più viste in sala, i grandi incassi li fanno i Checco Zalone, i soliti idioti, e gli ultimi arrivati Pio e Amedeo. Che cazzo sono Pio e Amedeo? Protagonisti di alcune gag demenziali per l'IEM e poi... tutti promossi sul grande schermo nel film di ambito nazional popolare, passerella di figurine inverosimili, parossistiche tipologie umane più che persone reali, stereotipi stanchi, autoferenziali, all'inseguimento della battutina facile, della sprezzitina d'occhio infelice, diciamolo, della scorreggia. Detto dei blogger, detto dei videomaker, detto dei comici televisivi, detto degli scrittori, rimangono loro, quelli che più ci lasciano basiti, quelli che neanche a sforzarsi capisci perché cazzo fanno cinema. L'ultimo pezzo dei cantanti italiani infatti dedicarsi alla regia, parlo di Ligabue, di Franco Battiato, di Federico Zampaglione, di Tino Mancino, i quali di volta in volta minacciano l'universo mondo con una terribile profezia degna di Nostradamus. Beh sì, penso che prima o poi farò un altro film. Ecco, io mi domando, voglio chiudere con questa serie di domande. Perché? Perché i registi non si dedicano ad altro che non riguardi esclusivamente il cinema? Perché Alfred Hitchcock non ha un servizio per le Iene? Perché Carl Theodor Dreyer non ha mai scritto e cantato Lambrusco e Popcorn? Perché Orson Welles non ha mai scritto e cantato La descrizione di un attimo? Soprattutto, perché Ingmar Bergman non ha mai fatto il doppio passo del balletto di centro di gravità permanente? Perché Stanley Kubrick non ha mai fatto un video depressivo e deprimente sulla crisi della sinistra italiana? E concludo. Ma soprattutto voglio portare l'esempio più chiaro e lampante. Perché Paolo Sorrentino non ha mai scritto un libro o fatto l'attore comico in una sitcom? Perché? Arrivederci ragazzi miei, arrivederci.
Grazie professore, grandissimo, la condividiamo appieno, almeno
ne
io.
Ne salutiamo Diego Bianchi, ne salutiamo.
La condividiamo e lo condivideremo anche su Facebook perché metteremo online il podcast.
Senza dubbio, come sempre.
Posso dire che Perugia... che Bartram Fabric ha appena postato sul suo profilo Twitter una foto che grida Viva Perugia 2019. Questo la teniamo,
ma Perugia, che bravi 2019. Quelli di Bartram Fabric.
Questo guarda, assolutamente in linea con quello che ha detto il professore Pinedetti.
Assolutamente,
siamo proprio lì.
Sì. Allora, basta l'aslo, il pressapochismo che cita il professore ci ha stufati, quindi per oggi adesso 5 minuti concedici, perché
però, anche una più, cosa guarda, sola, una cosa sola. Tempo. Facciamo un altro applauso al professore perché questo è stato secondo me il suo intervento più bello dalla storia, dall'invenzione
di Bartram Fabric. No,
bravo professore.
La secondo festa, me la il festa. Più bello dall'ultima puntata.
No, è stato ottimo.
La festa.
Ma lì dipendeva dall'evento. Evento.
La festa di Sorrentino è qualcosa di irraggiungibile.
A casa di Sorrentino è
allora io pur non sapendo di cosa avrebbe parlato il prof, ho trovato un bel aggancio, perché lui dice che quelli che fanno una cosa poi si mettono a far cinema. Ebbene, io volevo parlarvi di Frank Miller, che ovviamente è un personaggio conosciuto più che altro perché è uno dei più grandi fumettisti americani, ed è sicuramente in assoluto nella storia del cinema, del fumetto. E però effettivamente anche lui ha voluto un po' sbordare, quindi qualcosa l'ha fatto al cinema. Allora, lui fondamentalmente, tra le caratteristiche che sicuramente gli si possono attribuire, è quello
un
di
grande
aver...
regista.
No, insomma, forse no. però con la pena ci sa fare, con la matita, con quel che con cui disegna, perché il suo mondo dei supereroi è stato completamente, diciamo, rivisto, se volete, in chiave noir, nel senso che lui ha saputo dare fin dall'inizio un tocco sicuramente molto personale e molto anomalo per quello che era l'abitudine del comics statunitense. Lui fin da giovanissimo ha lavorato per la DC Comics, la Dark Horse, per cui ha fatto 300, e qui già ci cominciamo a ricollegare.
300 è un po' fine anni 90, è tra i più recenti, però sì,
sì,
insomma,
sì, però no, per mi ricollegavo al fatto, sì, c'è pure la Marvel, ovviamente, Good Key.
Ma soprattutto ha messo quella punta di colore verde negli occhi di Eva Green, che...
beh, che ci sta, ma non
smetti.
Sta,
e vedevamo...
è stato il nostro sguardo. Sì.
Tutti hanno guardato gli occhi verdi.
Lui, per esempio, è stato in grado di far tornare in voga un personaggio come Daredevil, per non parlare di Batman, ovvero in voga perché diciamo che una delle cose che sicuramente un fumettista può essere presa come termine di valutazione è il fatto di saper creare delle storie che piacciono tanto, quindi le storie migliori forse di questi personaggi sono proprio opera sua. Tra l'altro ha ispirato anche altri, ovvero cito come non farlo Tim Burton, che nell'89 fece quel Batman un po' noir, questo è indiscutibile, e ovviamente ispirato alle sue
capolavoro,
infatti alle sue cose, come diciamo prima, ha anche provato a dirigere in prima persona, ha fatto quel The Spirit del 2008 che però probabilmente non è tra le cose.
Io richiamerei quello che ha detto il professore prima. Nel senso, scusa se ti interrompo, dico una cosa perché sono toccato da questo tuo pezzo, in quanto è grande appassionato di fumetti, ormai non più collezionista per ragioni di scelte di vita ed economiche, però posseggo i capolavori di Miller, e Miller è un caso particolare perché è sia scrittore che disegnatore e è stato eccellente in entrambe le cose, a parte diciamo ultimamente molti dicono che abbia perso un po' di verve, un po' di testa, perché ha fatto anche delle esternazioni su Occupy Wall Street e ha detto delle cose estremamente reazionarie, però lasciamo perdere queste cose. Confermo quanto detto specialmente su Batman e su Daredevil, perché ha reinventato i personaggi a suo tempo con Dark Knight Returns e Born Again. Scusa,
anche Spider-Man, lui
Spider-Man.
Amazing Spider-Man è suo.
Ma no.
Ma sì. Ma te l'assicuro.
Ma Amazing Spider-Man cosa? Il film?
No, il fumetto.
Ma no, assolutamente.
Lo
scopriremo dopo.
Forse
ha scritto qualcosa.
Ha cominciato a disegnarlo lui, ma soprattutto ha sceneggiato Robocop lui.
Ma ci arrivavo, non mi rompere le scatole.
Spider-Man,
lasciamo il palco a diretto.
Sì, no, dico solo l'altro che Spider-Man è cominciato, Amazing Spider-Man è cominciato nel 62, non ha cominciato niente.
Allora, al caro parliamo Laszlo, fuori onda. Consiglio il libro di cui volevo parlare, ovvero un libro di Valentino Sergi che si intitola Frank Miller, Matite su Hollywood, ovvero una vera e propria ricerca su quello che è stato l'evoluzione di queste, sono state evoluzioni di queste opere dalla carta, quindi dal fumetto, fino alla trasposizione cinematografica. Quello che proprio volevo citare era appunto Robocop, il 2 e il 3, che sono, diciamo, ispirate, se volete, a quello che ha scritto Miller, ma lo stesso Miller si è, diciamo, leggermente risentito di come poi ha visto trattate le sue opere, tanto che dichiarò di non voler più fare concedere le sue cose per film di Hollywood, poi in realtà ci ha ripensato. E invece Daredevil l'avrei citato come una sicuramente dei casi in cui il fumetto è estremamente eccellente, e poi questo lo tratto dal libro, persino la psicologia dei personaggi è appiattita su ruoli da action movie, mentre Miller aveva costruito delle sequenze narrative ad hoc per giustificarne scelte e gesta. Questo scrive appunto Sergi, che citava adesso. Un'altra delle peculiarità, io non mi sento più, però probabilmente ci siamo, di Miller, quello che dicevo prima, ovvero questa capacità di caratterizzare i personaggi, e sempre in questo libro ho trovato un altro pezzo interessante, dice Kingpin ed Elektra, altri due personaggi diciamo creati da lui, sono dei malvagi, ma come Devil vivono e hanno vissuto drammi terribili che hanno orientato le loro scelte. Miller chiarisce come in principio ci sia sempre una scelta. Matt Murdock, chi è Matt Murdock?
È Daredevil.
Avrebbe tutte le scuse del mondo per diventare un malvagio. Nato povero, una famiglia distrutta, un'infanzia trascorsa nei bassi fondi, schernito e picchiato dai prepotenti dalla scuola e, dulcis in fundo, colpito agli occhi da scorie tossiche, reso cieco a vita. Ma la sua coscienza l'ha orientato verso il destino tormentato dell'eroe. Cioè, questo era per farvi capire come magari anche un libro come questo può aiutarvi a entrare in quel mondo molto particolare di Miller. L'introduzione dice: ed è qui, nel roboante vuoto del film concerto, del blockbuster sterile, del film muscolato, che intervengono gli autori come Miller. Attraverso la trasformazione dei modi, il geniale recupero dei topoi e della misura, dei ritmi, ma con scandalosa, inedita energia, con forza e segno, grafismi e parole nuove. Questo era l'introduzione del libro, Massimo Spanu, e un pezzetto di Miller, come scrive about Sin City. Sin City è una gran brutta baldracca distesa sotto di me, che mi supplica di prenderla e io la prendo per quel che mi importa. Poi la prendo un'altra volta e lei mi supplica ancora. Caspita, è bello essere vivi. Questo era in, diciamo, in propria estrema sintesi.
Questo chi lo dice? Lo dice Marv, no?
Marv,
il personaggio, yes,
di Mickey Rourke prima, infatti.
E questa è un po' la sintesi di Marv, cosa che in questo film si è trovata di meno,
esce poco. E quindi, sempre per restare in tema di sconfinamenti, siamo andati a tirar fuori Rob Zombie. Perché abbiamo tirato fuori Rob Zombie? Perché c'è un suo pezzo molto figo, secondo noi, che ha inserito una colonna sonora di Daredevil. E anche lui, cantante come solista, o c'ha una band che si chiama White Zombie, e ha fatto molte soundtrack lui, tipo Grindhouse, per citare un altro dei nostri autori, diciamo, del cuore
di riferimento,
ma anche a sua volta autore di film, attore e pure autore di fumetti, quindi proprio ho
pure
voluto...
marito di una bellissima donna. Devo dire.
Chi è la moglie? Scusate,
era l'attrice protagonista di quest'ultimo film,
Le streghe di Salem.
Le streghe di Salem, sì, non mi ricordo.
Tra l'altro, un bel film.
Ma lei come si chiama? Non me lo ricordate?
Bisognerebbe fare una ricerchina.
La strigna.
Vabbè. Comunque,
posso dissentire dai registi del cuore?
L'uomo al confine.
Sentiamo,
ecco,
un po'.
Non sei della redazione, non sei autorizzato.
Cosa?
Prego, Andrea,
non sei d'accordo.
Dici. Sul cuore, sul cuore.
Laszlo mi ha cassato questa
Sherry
cosa.
Moon Zombie.
Se vuoi dire una cosa a 30 secondi.
No,
tempo,
no.
Siamo...
Era una battuta passeggera.
Sherry Moon Zombie.
Oh, sulle donne non sbaglia un colpo, Laszlo.
1,78
è famoso, tutti bravi.
Allora,
col Wikipedia.
Torniamo al nostro Daredevil, torniamo al nostro Rob Zombie. Il pezzo si chiama The Man Without Fear e tra le altre cose dice You can't hurt me? No. You can stop me? No. You can beat me? No.
No.
You can bring me down. E allora dai, mettila su, alzate il volume, l'ultimo pezzo di questa puntata strana di sabato pomeriggio, noi siamo abituati.
Strana.
Andiamo a farci strana. Un aperitivo.
Però anche frizzante.
No, nessuna scena, così è un omaggio a Bertolucci.
Grande.
It's a perfect day. Scratch the leaves, a paper dance. A world of detail starts giving way. A perfect day, a perfect day. Suddenly a room for the universe. Everything once shapeless now clear. I visualize like a drop of sound. I am the man without fear. You can't hurt me. No, you can't stop me. No, you can't beat me.
Grande.
See the man without
Bartram Fabric.
Bartram Fabric.
E sparano le cuffie.
Sparano fortissimo, ma chi spara ancora di più è il nostro Laszlo Kovacs con la sua agenda cittadina. Vai Laszlo!
A scanso di equivoci, io sono Laszlo Kovacs, anche se il professore
Kovacs,
continua a chiamarmi Kovacs, ma io ci tengo alla mia natalità, alle mie origini bulgare.
Quando sei partito...
Sti cazzi!
Ungheresi.
A scanso pensavo Andrea Scanzi, mi sembravi...
No, no, Andrea Scanzi... sono due
buono,
parole
buon
sono
opinionista di due, Champions League.
No, ma lui è un tutto è pazzesco, è pazzesco, io lo adoro,
io lo
adoro, gli dedico guarda dedico la mia agenda a Scanzi, perché può parlare di cinema, di vino, di politica, di calcio, è veramente è un aretino e ho detto tutto.
È un po' come dice
andiamo avanti,
è un po' come dice il professore, insomma, fa, sì, può fare tutto
e non fa bene un cazzo.
Sì, però
frizzantina la facciamo.
La facciamo frizzantissima. Al Cinema Zenith troviamo finalmente, attesissimo dalla redazione del Bartram Fabric da quasi due anni, ancora prima di essere Bartram Fabric, Francis Ha.
Grande.
Che è un film meraviglioso su una ragazza toscana che si trova a New York e tenta in ogni modo di imparare l'inglese.
Geniale!
Assolutamente da vedere. Alle 18.30 tutti i pomeriggi. La sera trovate La trattativa della Guzzanti.
Puzza de culo!
Ne abbiamo già parlato e ci è piaciuta. Non poco, non tanto. Al Sant'Angelo, un altro film del quale non abbiamo voluto parlare perché ci aveva fatto veramente cagare, però andatelo a vedere, magari voi avete un'altra opinione, che è purtroppo il film di Patrice Leconte, Una promessa. Patrice
non ti sento convintissimo però, eh?
Infatti, Patrice Leconte è uno dei registi che più mi piace, qui ha preso una toppa clamorosa.
L'abbiamo visto l'anno scorso a Venezia.
Toppa clamorosa.
Uno un po' Rai 1 prima serata giovedì, diciamo.
Veramente pessimo.
Diciamo un Laszlo Kovacs metaforico.
Al Cinema Melies settimana che torna a... si registra con l'autunno che è appena iniziato, perché cominciamo ad avere le solite multiprogrammazioni del Medies, sempre molto carine. Recuperano La Buca di Daniele Cipri, recuperano Pasolini che era appena passato al Cinema Zenith ma non così convintamente, torniamo a vederlo dopo l'invito di Simone Rossi, e la domenica ricomincia la rassegna dedicata ai più piccoli, Giro Tondo, il cinema per grandi bambini, Dragon Trainer 2, successo di questa estate. In multisala, secondo il mio insindacabile giudizio, che cosa dovete vedere? Tipo, non lo so, che volete vedere?
Non lo so, dici
Fratelli Unici!
Fratelli Unici!
No, assolutamente... Assolutamente no!
Perez!
Possiamo anche farne meno. Vorremmo seguire il consiglio del nostro fido scudiere Simone Smith. Andremo a vedere Perez, ma vi consigliamo di vedere non solo Perez, anche Sin City rigorosamente in 2D, perché risparmiate, fate bene ai vostri occhi e la facciamo finita con questa tridimensionalità del cinema. Il cinema ha dimensioni infinite che non possono essere racchiuse all'interno di un processore
o all'interno
di un computer. Dunque facciamola finita. Prosegue Lucy, andate a vedere La Preda Perfetta da vedere e Sex Tape, dicono che sia una commedia frizzantina e divertente con Jake Kasdan, DJ Kasdan con...
Mi sa che tu sei una mezzo matta.
Infatti, non mi ricordo chi c'era, non mi ricordo chi c'era il cast. Comunque è fuori da un po', il pubblico l'apprezza. Io ho un passaggio di curiosità, lo farei.
Beh, Cameron merita sempre.
Lunedì vi ricordo, sesto, settimo e ottavo appuntamento, o settimo, ottavo, nono, credo, forse. Settimo, ottavo, nono appuntamento con gli episodi della serie Gomorra al cinema. Andatelo a vedere, purtroppo lo fanno solo al The Space. Per il resto io vi auguro di passare una bellissima settimana di cinema.
Mi sembra che l'unico fra noi due che sta facendo uno sforzo per evitare che io ti meni sono sempre io.
Bravissimo.
La stessa persona che poi prima o poi ti menerà.
è ovvio.
Vabbè, detto questo, siamo riusciti incredibilmente a sforare anche se eravamo corti. È una nostra grande capacità. Quindi,
siamo dei grandi sforatori.
Siamo grandi. Quindi a questo punto io non faccio altro come al solito che ringraziarvi, salutarvi, ricordarvi che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs e da lui scritto con Lupus Ioner, poi Simone Smith e Der Director. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani e la vocalist teutonica Martaria Brown. Grazie agli ospiti Simone Rossi, Andrea Vincigrucci e grazie anche al professore. Finalmente è sabato, noi andiamo a farci ingessare le dita della mano con degli stecchini da gelato. Voi andate a cena, andate a bere, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Personaggi dei film di Wes Anderson, idiosincratici.
bambini.